Sia lodato Gesù Cristo. Vi dicevo, al centro delle feste natalizie c'è questa grande contemplazione della famiglia di Nazareth, la famiglia di Gesù, di Maria, di Giuseppe. Sapete, abbiamo bisogno da una parte di guardare alla famiglia di Nazareth, per poi illuminare un po' le nostre esperienze di famiglie. Non c'è nessuno, neppure io, che non ho una famiglia mia, che sia esonerato da questo ascolto del mistero di Nazareth per illuminare le nostre famiglie. Partiamo dal mistero di Nazareth. È caratterizzato da due cose. Da un grande ascolto della volontà di Dio. Mi direte, per forza Maria e Giuseppe c'hanno gli angeli a ogni passo che suggeriscono loro quello che devono fare. Noi mica abbiamo l'angioletto che posato sulla spalla ci parla all'orecchio. No, l'angioletto non l'abbiamo, però le circostanze della vita che sono molto complesse avrebbero un bisogno profondo di ascolto. Parla, Signore, perché il tuo servo ascolta. Parla, Signore, perché con la donna che amo, con l'uomo che amo, cerchiamo la tua volontà. E il vostro stesso essere qui ne è la prova. Signore, dà chiarezza, dà luce. Sì, alla mia famiglia, ma prima ancora alle mie relazioni interpersonali. Voi sapete che la famiglia è il nucleo centrale di tutte le nostre relazioni tra noi. Nelle relazioni tra noi, a livelli diversi, c'è qualcosa di fondamentale, che è la seconda cosa che possiamo contemplare nella famiglia di Nazareth. Una grande sollecitudine gli uni per gli altri. Guardiamola da vicino. La più debole certamente è Maria. Mi direte no, è il bambino. Il bambino non ha coscienza. Il bambino, come tutti i bimbi, alla nascita è il cucciolo di creatura vivente che ha bisogno di più tempo per arrivare all'autonomia, alla maturità. E nel primo periodo il cucciolo non ha neppure coscienza di quello che ha bisogno, sa solo strillare. E meno male. La vera persona debole è Maria. E guardate Giuseppe. Giuseppe è veramente colui che si fa carico dei due. Non parla. E però è in ascolto. Non si pronuncia. E però è responsabile degli altri componenti della famiglia. Mi direte perché te la pigli con Giuseppe? No, perché quello della madre purtroppo nei secoli si è dato talmente per scontato il compito materno che è diventato peggio che una ghigliottina. Perché noi sappiamo che nessuna persona, qualunque sia il suo compito, è da lasciare da sola. Comunque la famiglia di Nazareth ci dice l'esatto contrario, e cioè ci dice che c'è famiglia nella misura in cui ognuno si assume le sue responsabilità e c'è un ascolto e un dialogo continuo, l'ascolto per capire che cosa si debba fare, il dialogo per condividere con momenti anche di vera tensione. A me capita ormai da decenni di considerare la vita di relazione una grande avventura e la famiglia l'avventura per eccellenza. Visto questo nella famiglia di Nazareth, tiriamo qualche conclusione per noi. Forse tutti voi sapete che il diritto di famiglia è stato rinnovato nella metà, credo, il 1976 del secolo scorso, prima di quel diritto di famiglia c'era il diritto di famiglia della Costituzione del Regno d'Italia del 1872, credo. Sono andato a vedermi tutta sta roba ieri, naturalmente i numeri li do sempre sballati nel senso che non sono sicurissimi, però ragioniamo su cosa? Ragioniamo sul fatto che il diritto di famiglia della metà degli anni 70 è un dono enorme per questo paese. Ha cercato di cambiare dal di dentro quello che era il dominio assoluto del pater familias. Assoluto come dominio. Perché? Perché i due compiti del capo famiglia erano mantenere la famiglia e mantenere l'unione e il decoro della famiglia. L'unione e il decoro della famiglia gli dava la possibilità di sindacare su tutto e su tutti. Tutti abbiamo vissuto inorriditi il fatto di Novellara. Vi ricordate la giovane donna così eliminata perché non accettava il marito pakistano che lei magari aveva mai visto e che doveva sposare? Beh, col diritto di famiglia dell'Unità d'Italia la situazione era un pochino quella. Mi direte, ma si evolvono i tempi. Non solo si evolvono, ma corrono ad evoluzione. E noi abbiamo preso la reazione più comoda, quella dell'essere contro gli uni gli altri. Perché, vi ripeto, il Vangelo parla di solidarietà, di dialogo, di corresponsabilità. Noi oggi, che siamo in un momento indubbiamente difficilissimo, perché sta cambiando il mondo anche affettivo sotto le nostre mani, noi oggi abbiamo un atteggiamento di grossa contrapposizione reciproca, inteso come società, per carità di Dio. Io non sto a rimproverare nessuno, poi che diritto ho, in fin dei conti io non sono sposato, non ho una donna che mi sopporta, non ho dei figli miei, quindi devo stare molto attento ad avere almeno il rispetto del buon senso. Però una cosa è reale, c'è proprio uno schieramento contrapposto. Ieri ho avuto 2 ore e mezzo di tempo in cui non potevo fare altro perché ero bloccato con la macchina nella mota di un sentiero impantanato, e finché non sono venuti a prendermi con un trattore sono rimasto lì. 2 ore e mezza però sono un bel tempo. Per che cosa? Per pregare. Per fortuna avevo quest'affare qui e il come si chiama lì, il computer, e mi sono messo a studiare per oggi, per la parola di Dio di oggi, e ho scoperto, per me è una delle violenze peggiori. Per noi la donna, per noi intendo come società, tutto sommato è ancora quella del secolo scorso, ma no del 1900, del 1800. Alla donna si rimprovera che non fanno più figli perché sono egoiste. Ma dico, un minimo di buon gusto, di buon senso. Perché a nessuno viene in mente di rimproverare noi maschi che il senso di responsabilità è in proporzione delle situazioni della vita dovrebbe crescere, ma crescere parecchio? Perché ricordiamoci a Maria e Giuseppe e il bambino Gesù, la donna è debole perché si fa carico della vita che mette al mondo, e noi glielo imputiamo come una colpa se non accetta. Ma da dove è scritto? Certo, è scritto in una mentalità passata. Oggi nessun uomo dovrebbe permettersi una relazione con la donna senza prima assumersi tutte le conseguenze che ci sono da quella relazione. Il risultato? La donna che non vuole essere madre è demonizzata. La donna che tenta di realizzare se stessa è combattuta. Il risultato che cos'è? Una maledettissima guerra. E chi sono le prime vittime? Le prime vittime sono i figli, e le seconde vittime nella coppia è la persona più buona, o quella meno battagliera. Vorrei che tenessimo presente che il femminicidio non è un fatto di questi tempi. Gli studiosi ci dicono che probabilmente non è neppure aumentato il numero dei femminicidi. C'è sempre stato. Non veniva neppure punito. Al marito venivano date tali e tante attenuanti che quando faceva 3 anni di carcere per aver ucciso la moglie perché la moglie si era ribellata, l'unione e il decoro, secondo il suo dominio. Allora capiamo che è un disastro infinito, ma che siamo chiamati tutti a ricominciare un cammino educativo. L'educazione alla relazione, l'educazione all'affettività, l'educazione alla vita che è piena di contraddizioni. Alle nuove generazioni non siamo più capaci di dire di no. Ma quante volte mi sono sentito dire: padre, fa presto lei a parlare, ma se io dico un no a mia figlia, me la fa pagare per una settimana. Se dico un no a mio figlio, c'è persino il rischio che se ne vada di casa. È meglio secondo lei? Ricorderò finché campo un ragazzino di 12 anni che a un certo punto, è di qualche anno fa per la verità, però mi ha veramente educato. Davanti a un no dei genitori dice: ma io non ne posso più, io in questa famiglia non ci sto più. Ero presente, non è il mio, no, perché avendolo acceso potrebbe essere il mio. Chi ha il telefonino cerchi di spegnerlo. Non ho nessuna predica da fare perché io sono una frana tale per i fatti miei che me lo dimentico una volta sì e l'altra ancora, quindi non è un problema. Finisco il discorso. Io non ne posso più, io me ne vado da questa casa. Ero presente. Si alza la madre, non dice una parola, va alla porta di casa, la apre, gli dice: la porta è aperta, se vuoi vai. Ferma come una statua. E io a guardare la scena, mi sentivo il pendolo, capite? Perché guardavo la madre e il figlio tra l'altro adesso è un uomo di un valore incredibile perché era un uomo buono, ma zuccone, come tutti i giovani, santo Dio. Se penso a me, quando ero giovane mi viene da nascondermi sotto l'ambone. La porta è aperta, se vuoi vai. Quello diventa rosso come un peperone e zitto zitto come la pantera rosa va in camera sua e chiude la porta anche piano. Lì ho imparato una lezione della vita. L'educazione è una fatica improba. Ma tanto perché sia chiaro, perché sennò sembra che la zappa cade sempre sui piedi dell'ortolano, cioè dei più piccoli, l'educazione tocca prima di tutto noi, che dovremmo renderci conto che per motivi che in parte non sono neppure ascrivibili alle nostre responsabilità, come educatori siamo stati dei mezzi, quelli della mia generazione intendo, per lo più dei mezzi disastri. Se avete dei figli che hanno una famiglia e la conducono con dignità, strabenedite il cielo e la terra, perché vuol dire che avete lavorato bene, ma vuol dire che siete andati controcorrente in un mondo che dalla metà degli anni 60 ad oggi ha perso il senso dell'educazione delle nuove generazioni. Ma c'è di più. Prima di tutto dobbiamo educare noi. Non crediamoci degli imparati, come si dice a Napoli, nessuno ha imparato. Noi abbiamo ancora la mentalità degli anni dell'Ottocento. E soprattutto, per chi è credente, non abbiamo abbastanza vivo il senso della corresponsabilità. I tuoi pesi sono i miei. E avrò l'intelligenza di farmi aiutare da te per i miei pesi. Altro che lo scontro, altro che l'impuntatura dell'ultima parola, altro che le cattiverie sui più deboli per far dispetto a te. Ci sono in mezzo a noi dei veri martiri. di una ingiustizia infinita, che almeno quelli, alla luce del mistero del Natale, siano un pochino sollevati, coloro che portano i pesi peggiori fra noi, siano un pochino sollevati e riescano a guardare un orizzonte più grande, che tutti noi abbiamo il coraggio di capire che se la nostra famiglia va bene, vuol dire che ci siamo impegnati, ma molto di più vuol dire che il Signore ci ha aiutato, che lo Spirito Santo aiuti tutti noi a pregare per le famiglie. Dai 65 anni in giù, tutte le famiglie hanno bisogno, non è che dai 65 in su non ce ne sia bisogno, però i motivi sono completamente diversi. Dai 65 anni in giù, cioè tutti quelli che hanno meno di 65 anni, hanno delle chimere terribili, sono soli in un modo da far paura. Dio benedica voi nonni, nella misura in cui riuscite ad essere di aiuto e nello stesso tempo rispettosi della vita delle famiglie dei vostri figli. Quanto a voi padri e madri, chiedete preghiera e pregate insieme. E per i figli, educateli a capire il bene che volete loro. Ai miei tempi, se chiedevo qualcosa, mi si diceva: come si dice? E tu rispondevi: per favore. Ti veniva dato, e se tu te lo dimenticavi, ti sentivi ancora chiedere: come si dice? E tu rispondevi: grazie. Sembrano stupidità, sembrano cose che non hanno più senso. Quelle forse no, ma l'educazione alla consapevolezza dell'amore gratuito ricevuto, se non è data, non nasce come fiore spontaneo nel cuore neppure dei figli più amati. Vediamo allora che è quella splendida avventura che vivono Maria e Giuseppe per Gesù, oggi ci richiama a riconciliarci, qualunque sia il nostro stato di vita, e a credere che il Signore non ci abbandona, anche quando talvolta ci sono disastri dolorosissimi. Quanto a sofferenze, a pericoli, la famiglia di Nazareth, voi ve lo ricordate, non se ne fa mancare nessuno. Che lo Spirito Santo ci aiuti ad essere vicino, con misericordia e delicatezza, a tutte le famiglie, soprattutto alle famiglie che si formano, a quelle più giovani, che sono le più sole da tutti i punti di vista, e che lo Spirito Santo ci aiuti a vivere vicinanza ed empatia a chi tra di noi, per ragioni affettive, soffre di più. Grazie, grazie infinite della vostra attenzione.